il ritorno del principe, la riscossa dello Stato. Ritorniamo ora a quanto avveniva in quegli anni in Sicilia. Riprendendo il filo del discorso, mentre in campo nazionale si gioca dietro le quinte il wargame che abbiamo accennato, in Sicilia dopo l'omicidio di Lima e di Ignazio Salvo, la borghesia mafiosa, parte integrante del vecchio quadro politico in crisi, vive, come dicevamo, mesi di terrore. Molti sanno di essere nella lista dei traditori e di poter essere uccisi da un momento all'altro. A questo punto due Italie che sino ad allora erano sempre state in conflitto, quella che si era identificata in Lima e negli altri politici entrati nel mirino perché ritenuti traditori, e quella che si identificava in Falcone e Borsellino, sembrano trovare una comune convergenza di interessi: liberarsi degli specialisti della violenza divenuti una variabile impazzita e incontrollata del sistema. Possiamo dire che per la prima volta nella storia viene messa in campo, senza se e senza ma, la forza dell'apparato statale, sì. Ed è una forza travolgente che nell'arco di pochi anni porta in carcere i capi latitanti che da decenni scorrazzavano liberamente per la Sicilia, che apre il fenomeno della collaborazione determinando l'arresto di centinaia di uomini della struttura e l'irrogazione di centinaia di condanne all'ergastolo. Sulla base della mia personale esperienza, ritengo di poter affermare che sarebbero bastati ancora pochi anni e l'organizzazione sarebbe stata completamente disarticolata. Nella seconda metà degli anni 90 dal mondo mafioso iniziavano infatti a venire segnali di cedimento strutturale. Erano alle porte e stavano maturando le collaborazioni di capi di prima grandezza, quando improvvisamente, nell'arco di poco tempo, il treno dell'antimafia inizia a rallentare la sua corsa sino quasi a fermarsi dinanzi al capolinea delle compatibilità sistemiche. Perché? Perché sull'onda del mutato clima politico e culturale, il fenomeno della collaborazione porta alla luce, insieme alla faccia illuminata del pianeta mafioso, anche la sua parte in ombra, quella della diffusività dei rapporti con esponenti del mondo politico, imprenditoriale, professionale, rapporti che attraversano tutto il corpo sociale, che a volte sono inquadrabili giuridicamente in fattispecie penali e a volte non lo sono, ma che comunque nell'uno e nell'altro caso costituiscono una corposa, ineludibile realtà sociale e politica. Emerge cioè che il fenomeno mafioso è inestricabilmente intrecciato con la realtà dell'organizzazione dei rapporti sociali nella polis. Nelle aule di giustizia di Milano per Tangentopoli e in quelle di Palermo per Mafiopoli si celebra, nella sommatoria di migliaia di processi a carico di singoli soggetti ai quali vengono addebitate specifiche condotte criminose, un unico grande processo al principe, cioè a settori portanti della classe dirigente. E questo era troppo. La chiamata in correità di settori portanti della classe dirigente nei processi di mafia e di Tangentopoli fa saltare la compatibilità sistemica della giurisdizione. I collaboratori di Cosa Nostra commettono in quegli anni un errore di diagnosi, lo stesso errore degli imprenditori e dei testimoni che collaborano in quello stesso periodo con i magistrati di Milano facendo la fila dietro le loro porte per rivelare le responsabilità di livello politico e apicale nella vicenda di Tangentopoli. Quale errore? Ci credono? Fermiamoci un attimo a riflettere. Cosa indusse molti imprenditori e politici di Tangentopoli ad autoaccusarsi e ad accusare? La prima risposta sembrerebbe essere un calcolo opportunistico, ottenere il vantaggio di evitare la galera offrendo in cambio le informazioni di cui erano in possesso. Ma si tratta di una risposta inappagante che resta in superficie in quanto non spiega perché poi desistettero dal collaborare. La spiegazione più profonda è, a mio parere, che commisero un errore di diagnosi. Ritennero erroneamente che il sistema di potere di cui avevano fatto parte fosse definitivamente crollato, che il loro mondo fosse finito, che dunque quel mondo non fosse più in grado di proteggerli, di garantire loro impunità e che era dunque venuto il momento del «si salvi chi può». La lezione dei fatti ha dimostrato invece che quello che stava accadendo sulla superficie della storia non intaccava in profondità un sistema di potere la cui sopravvivenza non era legata a una determinata formula politica o a una determinata forma di Stato, bensì a una solidarietà di classe trasversale e impermeabile nel lungo periodo ai mutamenti politici di superficie. Come si manifestò quella capacità di resistenza? Quel sistema di potere diede dimostrazione della sua tenuta pilotando, come abbiamo spiegato nel primo capitolo, il ritorno all'ordine con una comunicazione politica intessuta di segnali di disconoscimento per i traditori e di riconoscimento per coloro che tenevano duro tacendo. Mi si dirà, ma questo che c'entra con il pentitismo di mafia? C'entra. Perché lo stesso errore di diagnosi commesso all'inizio dagli appartenenti al mondo superiore in Tangentopoli lo commisero in Sicilia e nelle regioni del sud i collaboratori di giustizia nei processi di mafia. Anche loro credettero erroneamente che un sistema che aveva costituito il segreto della forza della struttura militare garantendone l'impunità e l'accesso privilegiato ai grandi affari fosse irreversibilmente giunto al capolinea, sicché fosse divenuto finalmente possibile parlare, rivelare tutta la verità della mafia senza il timore di subire inevitabili ritorsioni da parte di potenti che occupavano i vertici delle istituzioni, della politica e dell'economia. È l'errore di diagnosi che per esempio commette Buscetta, come lui stesso ammetterà prima di morire. Sebbene anni prima avesse le idee chiare, proprio così, dietro Buscetta incapperanno nello stesso errore Marino Mannoia, Mutolo e altri. Il ritorno all'ordine. La compatibilità sistemica della giurisdizione a Palermo salta e le strade delle due Italie tornano così a dividersi quando, assolta la missione contro la mafia militare, la procura di Palermo valica le colonne d'Ercole dell'accertamento delle responsabilità dei livelli politici e istituzionali. Inizia, per la prima volta nella storia del paese, una stagione di processi che porta sul banco degli accusati gli apici della nomenclatura del potere, un ex presidente del Consiglio, ex ministri, parlamentari, uomini ai vertici dei servizi segreti, alti magistrati della Corte di Cassazione, esponenti di rilievo delle forze di polizia e un numero indeterminato di altri imputati eccellenti. Ricordo ancora alcuni segnali premonitori della tempesta che di lì a poco si sarebbe scatenata. Per esempio, la mattina seguente all'arresto per mafia di un notabile cittadino al Palazzo di Giustizia fui fermato da una persona sino ad allora entusiasta sostenitrice dall'azione della procura. Mi si avvicinò agitando le mani giunte e mi disse: «Ma che state facendo? Vi siete impazziti? Voi non potete trattare Ciccio, nome del notabile, allo stesso modo dei Viddani, quelli della mafia militare. Qualunque cosa Ciccio abbia fatto», aggiunse con tono accorato, «resta comunque uno di noi». Ricordo ancora che nel dire «noi» prolungò la i finale per un tempo che mi sembrò spropositato. Quel noi esprimeva la sorpresa e il dolore di chi si trovava ad assistere a una sorta di inconcepibile autocannibalismo di classe. Io, concluse congedandosi, lo dico nell'interesse di tutti, perché se continuate su questa strada prima o poi il mondo va sottosopra e alla fine chi ci guadagnerà saranno gli stessi Viddani e sarà tutto lavoro sprecato. Parole profetiche. Già. Nel tempo mi resi conto del clima di progressiva freddezza che montava anche all'interno della ristrettissima cerchia dei miei pochi conoscenti. Arrestavi un professore universitario, un ingegnere e venivi a scoprire che era parente o amico fraterno di qualche collega, di qualche conoscente che da allora non ti invitava più a casa sua o addirittura ti toglieva il saluto. Furono solo i primi segnali premonitori di quello che ci attendeva. Ben presto contro Caselli e gli uomini del pool antimafia della Procura di Palermo si scatena la stessa campagna di delegittimazione che già nella seconda metà degli anni Ottanta aveva prima stremato e poi disarticolato il pool dell'ufficio istruzione. Ecco un breve florilegio degli improperi testuali che quasi quotidianamente vengono riversati da esponenti politici e da alcuni media su quei magistrati, assassini, terroristi, farabutti, brigatisti, faziosi, sadici, torturatori, perversi da manuale, venduti, menti distorte, falsificatori di carte, folli, predicatori di mostruosità, bugiardi, frodatori processuali, spregiatori di norme, criminali vestiti da giudici, dissennati, macigni sulla strada della democrazia, omuncoli bisognosi di una perizia psichiatrica, cupola mafiosa, corruttori della dignità dei siciliani, foraggiatori di pentiti destinati ad alimentare il pozzo nero dell'antimafia postfalconiana, e via dicendo. Più o meno la stessa violenza verbale che si abbatterà sui colleghi della Procura di Milano che si occupavano dell'altra forma criminale del principe, la corruzione. Nel 1999 Caselli lascia Palermo. E per anni gli uomini del centrodestra continueranno ad attaccarlo come se fosse ancora al suo posto. Ma non basta. Sugli stessi media che fanno da gran cassa quotidiana alla campagna di delegittimazione e di discredito di cui ho detto, si fanno sempre più pressanti le richieste di mettere ai margini tutti quei magistrati che in quella stagione avevano condotto le inchieste più delicate su mafia e politica. La situazione si surriscalda segnando un punto di svolta quando nel settembre 2002 all'interno della procura scoppia il caso Giuffre. Cosa accadde? Antonino Giuffre era un componente della commissione di Cosa Nostra, un cervello pensante che inizia a collaborare dopo l'entrata in vigore di una nuova legge che imponeva di raccogliere tutte le dichiarazioni dei collaboratori entro 180 giorni, pena l'inutilizzabilità delle dichiarazioni successive. Un tempo assolutamente esiguo se si considera che personaggi come Giuffre hanno trascorso una intera vita a delinquere, che sono a conoscenza di una miriade di fatti, e che a volte la loro memoria deve essere sollecitata o si riaccende a seguito di un nuovo spunto. Inoltre al termine di 180 giorni devono essere sottratti i giorni nei quali il collaboratore è impegnato in udienza o è variamente impedito. Ebbene, il nuovo procuratore Piero Grasso decide autonomamente di impiegare gran parte del tempo per interrogare Giuffre su fatti di ordinaria criminalità mafiosa, non formula domande sulla miriade di fatti scottanti per i quali erano in corso varie indagini e che coinvolgevano i rapporti mafia-politica, come il processo Andreotti, il processo Dell'Utri, eccetera. Dopo di ciò, senza essersi curato in tutto quel tempo di avvisare della collaborazione la procura di Caltanissetta che indagava sulle stragi, rende di pubblico dominio la collaborazione in una conferenza stampa in occasione di alcuni arresti, precludendo così di fatto a quei magistrati la possibilità di interrogare Giuffre e di svolgere indagini segrete prima che la collaborazione divenisse nota. E in procura è scontro. Questa scelta di Grasso viene apertamente contestata da me e dal procuratore aggiunto Lo Forte e criticata da quasi tutti i componenti della direzione distrettuale antimafia, circa una ventina, nel corso di una infuocata riunione, il 27 settembre, che si protrae sino a notte fonda. Dopo quella riunione inizierà una nuova fase della collaborazione di Giuffre. Poco dopo viene revocata la disponibilità, che in un primo tempo era stata pubblicamente dichiarata da vari esponenti politici, a varare una modifica legislativa per prolungare i termini di 180 giorni, troppo esigui. Così ci si dovrà scapicollare per tentare di esaurire la raccolta delle dichiarazioni, e molte cose non vi fu neanche il tempo di metterle a verbale entro i termini. Che il nuovo procuratore intendesse segnare una discontinuità dalla stagione precedente era apparso chiaro da una serie di segnali inequivocabili, quali, mi limito a indicarne solo alcuni di pubblico dominio, la mancata controfirma dell'appello avverso all'assoluzione di Andreotti in primo grado, le ripetute prese di distanza sulla stampa dai precedenti processi mafia politica sviliti come processi spettacolo inutili contro la mafia, processi deboli seppure spettacolari. Dichiarazioni queste che non solo screditavano il passato, ma soprattutto delegittimavano i sostituti procuratori che in quei frangenti erano impegnati quotidianamente in udienza a portare avanti dibattimenti contro imputati eccellenti in processi iniziati prima dell'arrivo di Grasso e che erano soggetti a continui attacchi da parte di un certo mondo politico. La lenta emarginazione dei magistrati che erano stati protagonisti della precedente stagione mediante una gestione accentrata delle informazioni. Di fatto viene largamente svuotato il principio cardine del pool antimafia, la circolazione e la socializzazione delle informazioni processuali. Principio che Falcone, dopo l'amara esperienza personale vissuta proprio alla Procura di Palermo alla fine degli anni Ottanta, aveva insistito perché venisse tradotto in una specifica norma di legge. Voi però reagiste? Ma a nulla valevano le lettere di protesta? A nulla le richieste di convocazione rivolte al CSM firmate da quasi tutti i procuratori aggiunti e da decine di sostituti per una audizione di tutti i magistrati della procura al fine di comporre le fratture che si erano verificate all'interno dell'ufficio. Anzi, ogni nuova forma di protesta determinava la richiesta da parte di esponenti del centrodestra al CSM di aperture di pratiche di trasferimento d'ufficio nei confronti dei magistrati che osavano protestare e la mobilitazione in Parlamento di decine di parlamentari del polo in sostegno di Grasso. E alla fine, con una serie di passaggi burocratici, io e il procuratore aggiunto Loforte veniamo estromessi dalla direzione distrettuale antimafia. Un componente del CSM venne a vantarsi a Palermo dinanzi ad alcuni miei colleghi di avere suggerito l'ingegnoso stratagemma burocratico che aveva consentito di estrometterci dall'antimafia. Successivamente verrà estromesso dalle indagini sul presidente della regione Salvatore Cuffaro il sostituto Gaetano Paci, il quale dissentiva dalla scelta di non contestare a Cuffaro il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, così come era avvenuto per altri colletti bianchi coinvolti nella medesima vicenda. Progressivamente si perde la possibilità di una lettura collettiva da parte del pool delle dinamiche globali dell'universo mafioso. La visione di insieme resta prerogativa unica del procuratore capo e dei pochi aggiunti e sostituti che ne condividono i metodi. Alcuni mortificati lasciano la procura trasferendosi in altri uffici. E nel frattempo a Roma che accadeva? Si emanava una legge che, come viene pubblicamente dichiarato dal senatore Luigi Bobbio, aveva l'obiettivo di impedire a Caselli di partecipare al concorso per il posto di procuratore nazionale antimafia. Contemporaneamente viene depotenziata la direzione investigativa antimafia, l'organismo di polizia interforze fortemente voluto da Falcone sul modello dell'FBI, che aveva condotto quasi tutte le più importanti indagini su mafia e politica e che per questo motivo era stata definita dal senatore Cossiga l'ovra della Seconda Repubblica. Lentamente, dopo anni di fibrillazione, il sistema approda a nuovi equilibri. Se qualche imputato eccellente viene coinvolto nelle indagini, ciò avviene in genere solo perché resta incastrato da intercettazioni di conversazioni tra boss. I pochi collaboratori di rilievo che restano sono i primi a capire il nuovo vento che tira e si guardano bene in genere dal fare nomi eccellenti. Il nuovo corso è accolto con pubblici peana da parte di molti di quegli stessi esponenti politici che in passato si erano invece distinti per la virulenza dei loro attacchi contro la magistratura inquirente. Si parla di un ritrovato equilibrio da parte della magistratura dopo gli eccessi degli anni precedenti. L'accusa rivolta alla procura degli anni di Caselli era in sostanza che tramite i processi veniva praticata una politica giudiziaria. Credo che, al contrario, sia politica giudiziaria proprio quella proposta da coloro che ritengono che la giurisdizione debba farsi carico delle compatibilità sistemiche generali. L'unico programma politico consentito ai magistrati è quello della Costituzione, l'atto fondativo del nuovo patto di convivenza che diede origine allo Stato democratico di diritto dopo il fascismo. L'articolo 3 della Costituzione stabilisce che tutti i cittadini sono uguali dinanzi alla legge e l'articolo 112 sancisce che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. La rigorosa applicazione di questi due principi non consente al magistrato di prendere in considerazione alcuna valutazione sulla compatibilità della sua attività con gli equilibri generali del sistema o sulla opportunità politica di talune indagini. Che negli anni in questione i principi sopra enunciati siano stati applicati lo dimostrano le statistiche. Contemporaneamente alla celebrazione dei processi che hanno coinvolto vertici istituzionali e politici senza risparmiare alcun santuario, dalla politica alla presidenza del Consiglio a vari ministri, dai servizi segreti alla Corte di Cassazione, dall'arma dei carabinieri ai vertici della polizia, sono stati raggiunti risultati che non hanno eguali sul piano del contrasto alla mafia militare. Forniamo allora queste cifre. Sul piano del contrasto alla mafia militare questi sono i numeri: 650 ergastoli, 8.826 persone rinviate a giudizio, beni sequestrati ai mafiosi per 10.000 miliardi di lire, catturato dopo decenni di latitanza quasi tutto il gotha mafioso. Per citare solo alcuni dei nomi più noti, Salvatore Rina, Leo Luca Bagarella, Giovanni Brusca, i tre fratelli Graviano, Raffaele Gangi, Pietro Aglieri, Vito Vitale e tanti altri. Quanto ai processi a carico di imputati appartenenti al mondo della politica o delle istituzioni, ecco alcuni dati. Processo a Giulio Andreotti, imputato per associazione mafiosa, ritenuto compartecipe della mafia sino agli anni 80. Processo a Bruno Contrada, numero 3 dei servizi segreti civili, condannato con sentenza definitiva alla pena di 10 anni di reclusione per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Processo a Ignazio D'Antone, dirigente della Criminalpol della Sicilia occidentale, condannato con sentenza definitiva alla pena di 10 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. Processo a Franz Gorgone, assessore regionale, condannato a 7 anni di reclusione con sentenza definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa. Processo a Marcello Dell'Utri, senatore condannato in primo grado alla pena di 9 anni di reclusione per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. È certamente vero che vi sono state delle assoluzioni, ma ogni giorno in tutti i tribunali italiani avviene che vi siano condanne e assoluzioni. Inoltre occorre tenere conto che talune assoluzioni sono state determinate anche dal sopravvenuto cambiamento delle regole processuali dopo che i dibattimenti erano iniziati e talora dopo le condanne nei gradi di merito. Quel che mi sembra rilevante è che per la prima volta nella storia del paese l'azione di quella procura di Palermo si è svolta contemporaneamente su entrambi i piani della mafia militare e dell'alta mafia e che i processi a carico di imputati eccellenti, sebbene sideralmente più difficili degli altri per intuibili motivi, si sono conclusi in taluni casi con il riconoscimento della responsabilità degli imputati e in taluni altri con l'assoluzione, dopo però, nella quasi totalità dei casi, esiti controversi nei vari gradi del giudizio e talora solo per il sopravvenire di regole processuali diverse da quelle iniziali. Inoltre, chi ne aveva voglia poteva leggere le motivazioni delle sentenze e farsi nel bene o nel male una propria opinione. Dunque si è trattato di un'attività giurisdizionale conforme alla Costituzione e trasparente, dove sta la politica giudiziaria. Al contrario, io credo che la vera politica giudiziaria non si realizza tramite le azioni che sono sottoposte al controllo critico della pubblica opinione, ma tramite le omissioni che si sottraggono a ogni controllo. A cosa si riferisce? Mi riferisco a coloro che teorizzano che la giurisdizione dovrebbe tenere conto delle compatibilità di sistema perché altrimenti il sistema reagisce con leggi che subordinano la magistratura al potere politico per tenerla sotto controllo. Secondo taluni di costoro, occorrerebbe dunque, nell'interesse stesso della giurisdizione, abbassare il tiro autolimitando le indagini che portano verso l'alto e operare invece a pieno ritmo sulla struttura della mafia militare nella speranza di debellarla completamente. Ma ormai è dimostrato che se non recidi i rami alti dell'albero mafioso, le sue radici sono destinate a riprodursi all'infinito. Proprio per questo, a una simile visione, mi sento di muovere 2 obiezioni di fondo. La prima è che coloro che ne sono sostenitori, pur confessandola in conversazioni riservate, non possono poi esternarla apertamente in pubblico proprio perché sono consapevoli essi stessi che questa è una opzione politica, non compatibile con i principi costituzionali, seppure motivata da un fine che si ritiene superiore. La seconda obiezione è che si tratta di una politica giudiziaria perdente, che invece di curare la causa del male interviene solo sul sintomo, ponendo inconsapevolmente le premesse per trasformare la risposta dello Stato alla mafia in un'eterna fatica di Sisifo, così come è avvenuto dall'Unità d'Italia a oggi. In che senso? Provando a parafrasare e ad attualizzare fino ai nostri giorni la diagnosi di Franchetti, potremmo riassumere la questione nei seguenti termini. 1. Dobbiamo prendere atto che la classe dirigente deve trovare un modus convivendi con quella sua componente che viene definita borghesia mafiosa. 2. La borghesia mafiosa a sua volta deve trovare un modus convivendi con la mafia militare della cui attività si avvale, pur pagandone i costi elevati, per attingere alla risorsa della violenza e per mantenere l'ordine mafioso. 3. La magistratura deve tenere a sua volta conto delle compatibilità di un sistema che si fonda sugli equilibri interni alle varie componenti della classe dirigente, altrimenti, operando come variabile indipendente, rischia di mettere in crisi il sistema. Vi è un bene superiore a quelli della verità e della giustizia, la pace sociale. È in sintesi tutto quello che abbiamo detto sin qui. Il caso del processo Notarbartolo è esemplare, ed è utile ricordarlo ancora una volta. Palizzolo viene salvato perché è essenziale per gli equilibri del sistema, e quindi l'accertamento della verità e i parenti di Notarbartolo vengono sacrificati sull'altare della Salus Rei Publicae. L'attuale rimozione culturale collettiva del nodo mafia politica sembra dimostrare la straordinaria continuità storica dei presupposti strutturali della questione mafia.